amici di Backdoor Podcast Euro Devotion, bentornati dopo il doppio turno e la puntata extended di settimana scorsa. Torniamo al classico turno singolo che però ha messo lì un bel po' di partite interessanti di cui parleremo, qualcuna non competitiva, qualcuna stupito, insomma tanti temi da affrontare come sempre con me Simone Mazzola e con mio partner in crime Alberto Marzagaglia. Ciao Alberto.
Ciao Steve, ciao a tutti gli ascoltatori, siamo pronti, dai, andiamo.
Dai, vamos e partiamo subito con quella che è stata proprio in ordine temporale la prima partita del turno di giovedì, ovvero Olympiacos Monaco. Vorrei coinvolgerti subito sulle parole di Shaq McKissic che, insomma, secondo me, non cioè, ha un po' pisciato fuori, ha un po' esagerato. Benissimo, per chi non lo sapesse, ha detto, meno male che non incontriamo mai dei roster, delle guardie così forti. Oh, vero, le guardie Monaco fanno paura, non che il resto della squadra per fisicità e qualità sia meno, però Shaq anche meno un attimino, perché insomma di gente forte e di backcourt e roster forti in giro per l'Europa ci sono, magari non tutti stanno dimostrando di esserlo, ma ci arriveremo e arriveranno pure loro. Però insomma, dire meno male che il Monaco tipo lo incontra due volte l'anno forse un po' troppo.
No, soprattutto we didn't play against good guards so far, cioè quindi
esatto
contro il... Ora hai giocato a Barcellona, la Provittola, Higgins, Satoransky, forse c'era anche Kjuric in quella partita. Ecco, poi andiamo avanti, poi hai giocato a Madrid. Adesso saranno un po' invecchiatelli, però Yul, Rodriguez, Musa che evoluisce spesso da guardia. Ecco, hai giocato anche col Baskonia, Marcus Howard che è esattamente vero, poi si è fatto male, però è un giocatore che ha fatto 15 su 24 da 3 punti in 2 partite. Ecco, da lì alla, adesso non mi ricordo, la quarta partita aveva giocata con lo Žalgiris, ok, magari tralasciamo in Anivas, le Cavicius, eccetera. Però da lì a dire non abbiamo giocato contro buone guardie fino ad oggi mi sembra un attimo esagerato. Mi sembra che ci sia invece da considerare che queste parole, come le parole di tutti i protagonisti e come la partita che ne è venuta fuori, attestino che sarà recente, sarà figlia del fatto che in realtà è stata, possiamo dirlo, l'unica serie di playoff bella di pallacanestro dell'anno scorso, sì, perché è stata non la più bella, è stata l'unica bella e di conseguenza la più bella. Ecco, questa rivalità sta nascendo ed è una rivalità importante. Credo che se già un club storico come l'Olympiacos, con l'ambizione dell'Olympiacos, faccia una sorta di endorsement verso una rivalità del genere, credo che questo sia il risultato numero uno che il Monaco potesse... E poi insomma, ragazzi, da quando è arrivato Obradovic è la miglior squadra di Eurolega. Obradovic è arrivato al 14 di dicembre dell'anno scorso, il record migliore ce l'ha il Monaco in Eurolega, mettendo insieme tutto. Non si può più parlare di sorpresa, non parlare di niente, si può parlare di una squadra che ha una trazione posteriore favolosa. Io invito i nostri amici, i nostri lettori, abituato a Euro Devotion, li ho chiamati lettori, va bene, diciamo, chi ci segue a passarsi una mezz'oretta sul splendido, bellissimo Ekstet, dove si può andare a cercare cosa succede quando ci sono in campo ad esempio Mike James e Okobo, o piuttosto cosa succede quando ci sono le tre coppie di guardie, perché possono essere James Okobo, Okobo Lloyd o Lloyd James. E accadono bellissime cose anche statisticamente parlando, non c'è bisogno della statistica perché lo si capisce da subito. Ecco, diciamo, se questi tre qui stanno bene insieme, Houston, ovvero Eurolega, abbiamo un problema, ma il problema è delle altre 17, però
abbastanza problema, sì, perché lo dimostrano anche i numeri dell'ultima partita. Mi sembra che siano fin troppo perfetti, cioè non hanno la sindrome che io cito spesso del James Wade Bosch, dire vai tu che poi vado io che poi vai tu. Cioè quello che ho visto fino a oggi del Monaco è che seguono il flow, cioè nel momento in cui, ma si riconoscono anche, si riconoscono nel flow, cioè nel momento in cui Jordan Lloyd è on fire, anche Okobo e James dicono vai tu Jordan e bene così, quando è Okobo lo stesso, quando è James lo stesso, cioè scored or assist in 72 degli 81 punti della vittoria, cioè ragazzi questo vuol dire che score e va bene te lo aspetti, or assist, quindi vuol dire che se l'assistono anche, cioè hanno anche giocatori attorno di elevata fisicità che possono finire al ferro eccetera, e insomma se questi tre sono così, e non è automatico che sarà sempre così, perché vediamo quando ci saranno dei problemi, andrà male perché a tutti capiterà, vediamo cosa succederà davvero lì, però come abbiamo detto anche in sede di preview, se questi sono questi, scusate il gioco di parole, altro che Houston, qui bisogna proprio interpellare tutto,
no,
il Texas.
Ma poi in sostanza l'abbiamo detto qualche settimana fa, ora il famoso gesto di autodistruzione, l'atto di autodistruzione di James, che è arrivato regolarmente da sempre fino al Monaco, perché dall'arrivo di Obradovic non c'è mai stato, è sempre lì dietro l'angolo. Credo che quello possa essere l'avversario principale, che non vuol dire che Monaco vincerà l'Eurolega in carrozza, però che sarà competitivo fino alla fine, e assolutamente anche adesso comunque calendario normale tendente al difficile, hanno battuto l'Efes, ok, l'Efes a inizio stagione che sta tornando nei ranghi adesso perché siamo già sotto il 50%, quindi sta tornando l'Efes che tutti si attendono a ottobre, novembre, dicembre, però battuto l'Efes, battuto l'Olympiacos fuori casa, in sostanza hanno sbagliato 20 minuti a Tel Aviv, perché hanno sbagliato quei 20 minuti a Tel Aviv,
sì, la stavano dominando anche lì,
Sì, esatto, 42-23, diciamo ne hanno sbagliati 22, forse i due peggiori sono stati i due finali del primo tempo, quelli sbagliati, però oltre i numeri, oltre le statistiche, mi sembra stiano proprio bene. Poi mi sembra ci siano già anche ben definite alcune situazioni tecniche, quasi troppo, ti dico.
Sì, sì.
L'alternanza fisico atletica del 4 e del 5, se andate a vedere Merman e Motiejunas, che sono quelli meno dotati atleticamente rispetto ai pari ruolo John Brown e Donta Hall, sono sempre alternati, cioè non si è mai visto un momento con in campo Merman e Motiejunas, se andate a vedere i quintetti sono sempre alternati bene, cioè, c'è proprio una situazione, poi entrano delle variabili come Alfa Diallo, che sull'ultima partita non è stato stratosferico come prima, però bene, c'è Blossom, c'è Strasel, che comunque può fare molto bene, insomma mi sembrano completi e mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro, un po' come la faccenda dopo ne parleremo del Fenerbahce, avanti, sono più avanti, con la differenza che mentre il Fenerbahce è nuovo, se vogliamo, in quasi tutto ed è più avanti, qui stiamo parlando di una squadra che ha semplicemente migliorato la qualità dei giocatori notevolmente, allungato le rotazioni e ha però confermato esattamente il tipo di gioco dello scorso anno, quindi è un essere avanti sull'essere già avanti, se si può dire una porcheria del genere linguisticamente parlando.
È vero, perché loro, a mio modo di vedere, sono già stati avanti l'anno scorso, perché hanno fatto quello che hanno fatto contro molti pronostici. Ora sono avanti, pur avendo... perché poi, vero che tante squadre hanno cambiato, ma inserire due giocatori come Okobo e Lloyd nel backcourt dove c'è già Mike James... È un bello shock, cioè possiamo dire che il resto è cambiato relativamente in modo anche abbastanza chirurgico e va benissimo, però è un bello shock, cioè Io non mi sarei aspettato questa amalgama tra i tre, perché poi alla fine, da un certo punto di vista, devono accettare loro quello che tu gli dici o accettare di fare quello che è nel bene della squadra, mettendo da parte un po' il loro ego e i loro numeri. E questo lo stanno facendo senza battere ciglio, e se c'è questa predisposizione nei giocatori è veramente, anche perché al Pireo non ci vincono in tanti, non ci hanno vinto l'anno scorso, no, e non ci vinceranno quest'anno, al netto che abbiamo detto l'Olympiakos anche lui è più avanti, ma perché l'Olympiakos ha veramente cambiato niente e quindi ci sta. Però a livello di...
però una domanda per te, una domanda sentiamo. Per te, non puoi pensare di cavartela così.
No, figurati, la tua domanda bastarda ormai è un must del sabato pomeriggio.
Esatto, la domanda bastarda, se non c'è, dopo i nostri ascoltatori o lettori si lamentano.
Esatto.
Detto che l'Olympiakos se l'ha un po' tirata, ma forse sapendolo, Vesenkov aveva detto dopo il Baskonia: ragazzi, se difendiamo così, però il giorno che per caso si inceppa l'attacco va male. È regolarmente successo così, si è inceppato l'attacco anche per la difesa del Monaco, perché una cosa che noi non pensiamo, perché non ci viene automatico pensare a James o Kobo Lloyd, pensare alla parola difesa, pensiamo a tutt'altro, però questi difendono, caspita se difendono. Ecco, detto questo dell'Olympiakos, ci può stare, insomma, quando c'è un partitone una vince una perde, per una è chiaro che è una delusione. Il Monaco dell'anno scorso, siccome è la miglior squadra di Eurolega da metà dicembre dello scorso anno, avesse incontrato una qualunque delle altre sei partecipanti ai playoff, una qualunque, non sei convinto come lo sono io che avrebbe fatto le Final Four, cioè le avrebbe battute tutte quante, Efes compreso?
Ma molto probabile, molto probabile. La serie, allora, l'Olimpia nella condizione in cui era contro l'Efes la batteva, l'Efes lo batteva ma proprio tranquillamente, quindi sai, poi parliamo sempre di accoppiamenti, ma veramente non siamo affatto lontani. Il Real Madrid forse sì, e già comincia, già il cerchio si restringe clamorosamente.
Barcellona e Bayern, diciamo, è più forte del Bayern sicuramente. Il Barcellona non ha giocato proprio una serie mitologica contro il Bayern, anche per meriti del Bayern, ma insomma, quindi diciamo che quasi tutte, forse il Real no, ecco, magari non avrebbe battuto,
magari non avrebbe battuto il Real, però non avremo mai la controprova, però sì, il Monaco probabilmente ha incontrato la peggiore, perché proprio anche come accoppiamenti. Insomma, bella, bella partita, interessante. L'Olympiakos cade in casa, ma abbiamo visto di che pasta è fatta, quindi si è inceppato l'attacco in maniera clamorosa, perché il Monaco è stato molto bravo a togliere tutto a Slukas, soprattutto sul pick and roll centrale è riuscito veramente poco a produrre per sé e poco a produrre anche per i compagni, e a quel punto diventa tutto molto molto più difficile quando Vesenkov fa un'ottima partita, ma Vesenkov è un giocatore che va innescato comunque, borderline MVP di Eurolega sì, ma non è un tipo di giocatore come Vasilije Micić, per dire, per usare uno di quel tire, che ti risolve da solo la partita, gli metti la palla in mano e dici fai per te o per gli altri. Ci sta, direi ottima partita, bella partita. Tu hai parlato di Fenerbahce, parliamo di Fenerbahce visto che ci ricolleghiamo all'unica squadra imbattuta. Fenerbahce, ne parlavo con Stefano, un altro ragazzo, privatamente della chat di Backdoor Podcast proprio ieri sera. Guardiamo la classifica di Eurolega e vediamo quello che è, che dovrebbero, su cui dovrebbero ragionare tutti. Chi è davanti? Il Fenerbahce, che ha avuto fondamentalmente solo due giocatori che hanno giocato gli europei e non sono neanche arrivati in fondo. Hanno avuto la possibilità di fare una preparazione. È avanti l'Olympiakos, che ha cambiato poco e niente. È avanti il Monaco, che, come dicevamo, cioè abbiamo già detto tutto nello spazio precedente. Forse l'unica è il Maccabi, ma anche il Maccabi ha un roster dove chi ha giocato gli europei Lorenzo Brown fondamentalmente. Quindi sono tutte le squadre migliori, sono quelle che hanno avuto la possibilità di fare il cosiddetto training camp, l'avvicinamento alla stagione con gran parte degli effettivi. Se guardiamo il Barcellona, guardiamo l'Olimpia, guardiamo il Real, guardiamo anche banalmente il Bayern stesso, che comunque qualche giocatore lo ha avuto, e vediamo che ci sono difficoltà. L'Efes, vabbè, ne parliamo, a questo c'è anche una certa cosa di progettualità. Fenerbahce è molto 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 più avanti di quello che mi sarei aspettato. Non lo so, è una squadra pazzesca se guardi il roster, e sicuramente arriverà in fondo, Final Four, non Final Four, poi c'è una serie di cose, però è allenata da uno dei top, ha un roster fondamentalmente infinito ed è fin troppo in forma per essere l'inizio della stagione e per aver cambiato così tanto, perché ragazzi, se alcune squadre hanno cambiato tanto, il Fenerbahce ha cambiato praticamente tutto, e non ha Bielizza ancora, così, aperta e chiusa parentesi, non hai detto Marzagaglia in post, con tutto il rispetto per il tuo gioco in post basso, però insomma anche quello manca. Fenerbahce è troppo avanti, Efes anche difficile da giudicare perché mancano due creator dal palleggio che per loro sono a dir poco fondamentali.
Partiamo dalle cose serie. Tu Marzagaglia in posto non l'hai mai visto, e io sono ancora convinto che se la natura mi avesse regalato 20 centimetri in più, non in ottica John Holmes per fare il porno, ma in ottica altezza, assolutamente io sarei stato assolutamente un italiano dominante in NBA quando in NBA gli europei non ci andavano. Quindi questo è un dato di fatto, perché sono purtroppo ho avuto dei criminali, dei allenatori nelle giovanili che mi facevano le spalle a canestro perché ero troppo alto quando ero piccolo, e quindi ho imparato a fare solo quello. Vabbè, a parte gli scherzi, a parte quello, e il Fenerbahce è bene. Ecco, aggiungerei grande merito dello staff di Pudis, perché Pudis non c'era.
Certo.
Perché è vero che ha avuto solo due giocatori, ma non c'era l'allenatore. Quindi questo non è un dettaglio da sottovalutare, è una cosa che è successa anche alla Virtus, è una cosa molto, molto importante, perché insomma, soprattutto nel caso di un allenatore nuovo, sì, devono essere proprio bravi. D'altra parte Tudis c'ha quel, credo si chiami Dedas, adesso non ricordo bene, Stefanos Dedas, come sia, che evidentemente ha fatto un lavoro di un certo tipo, lo staff che c'era, non so neanche se poi era con la Grecia, comunque diciamo chi è stato lì ha fatto un lavoro veramente importante, questo non va assolutamente sottovalutato. Mi impressiona la maturità cestistica di Motley, perché che avesse talento, che potesse fare il vuoto in tante occasioni, lo aveva dimostrato in Eurocup, però lo ha dimostrato in Eurocup con un inizio di stagione francamente memorabile, perché aveva dei numeri, per chi se li fosse dimenticati, che erano unici. Però dal trasferire quell'essere dominante, giocare tutti i palloni e finire a 30-20-10, cioè numeri pazzeschi come l'anno scorso, a essere parte di un sistema e integrarsi così facilmente, non me lo aspettavo. Credo ci sia l'importante zampino di Calates. Motley si sta godendo Calates in una maniera pazzesca. Aggiungo, MVP della giornata, secondo me, tante grandi prestazioni, ma la faccia bella di Gudurić. Nel senso, io ricordo sempre quello che mi disse un allenatore di Gudurić, quando mi disse: Gudurić vero, MVP sempre, 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 a tutto. Tutto, per dominare il basket europeo veramente tutto. Piccolo problema: ogni volta che noi arriviamo a Palazzo non sappiamo che Gudurić troviamo. Cioè, può essere tutto, assolutamente. Quindi, questa discontinuità, io lo ricordavo questa mattina in radio, lui era arrivato a Istanbul con un compito abbastanza difficilino, anziché no, sostituire Bogdanović. Ecco, i primi malumori su Gudurić o Istanbul ci furono perché dicevano che non è Bogdanović. Cazzarola, nessuno è Bogdanović. Lui doveva essere, quando è andato via Bogdanović, doveva esserci lui. Caspita, questa è una cosa che conta. Però tutti molto bene, resto sempre dell'idea. Bielica sicuramente porterà qualcosa, perché anche solo fosse al 70% qualcosa lo porta. però cosa estremamente, estremamente importante, credo che manchi qualcosina tra Jekyll e Booker. L'ho detto la settimana scorsa e lo dico anche oggi. Devono, se crescono anche loro come cresce la squadra, li vedo veramente bene, anche perché vedo un Itudis al comando delle operazioni come era tanto tempo, con una tranquillità che non gli riconoscevo da tanto tempo.
Sì, forse se trovare il buco è quello, è vero, ne avevamo parlato anche settimana scorsa, buco tra virgolette, qualche cosa che sta rendendo meno dello splendore che c'è, perché sembra imperfetto, sembra diciamo gestione di Calates nella testa, nelle mani e nelle gambe di Wilbekin, perché non sta forzando praticamente nulla. Forse anche il fatto di avere o intercambiarsi con Calates aiuta, però Wilbekin licenza di uccidere senza chiedergli la luna. Penso la situazione migliore in assoluto: chiedi di risolvere tutto a Wilbekin e probabilmente avrai dei problemi, vedi ultime vicissitudini col Maccabi. Tra l'altro ha giurato amore eterno il Maccabi, è andato a vederlo nel weekend, in finale, io Maccabi, quindi sicuramente Maccabi nel cuore, però veramente tanta roba. E hanno potuto scongelare dal frigorifero Carson Edwards nel secondo tempo, che appena entrato gli ha sparato 8, 9, 10 punti così in un amen.
Anche lui
instant offense, ragazzi. Se ce n'è uno, poi devi convincerlo che entra nel momento in cui serve, magari dopo 23-24 minuti, però, perché anche perché abbiamo visto un fermo immagine di lui con le mani nei capelli, con anche delle unghie pittate in modo strano, insomma un po' discutibile, però ecco, se lo convinci di quella roba lì, ragazzi, un'altra addizione. Facciamo una piccola carrellata tra le altre partite. Lorenzo Brown in versione MVP, che il Maccabi battesse Panathinaikos in casa, onestamente c'erano pochi dubbi. Prima imbarcata vera dell'alba con Chris Jones, che sembra tornato a essere il Chris Jones della passata stagione. Kevin Panther che passa da un uovo colossale in campionato a 72 ore dopo sostanzialmente una prova da MVP. Quindi queste le partite più significative della prima tornata, poi faremo un accenno anche a quelle del venerdì. Insomma, vabbè, grossissime cose su queste partite non c'è da dire. Il Valencia sta mettendo fuori il naso, sì, sappiamo che il fattore campo di Belgrado è sempre qualcosa di cui tenere conto. Poi lo Zalgiris da esportazione effettivamente non sarà neanche lo Zalgiris da importazione, è irresistibile, però almeno si è fatto un doppio turno con due vittorie settimana scorsa. Il Maccabi per ora ha i pezzi a posto. Lorenzo Brown, onestamente, dalla scorsa stagione con l'Unix, ha la gestione della Spagna, ha questo inizio di stagione, sta dimostrando di avere un livello di tranquillità, confidenza, che gli fa dire: faccio arrivare la partita da me, non vado io dalla partita, cosa che due anni fa onestamente non avrei scommesso avrebbe fatto. È veramente encomiabile. Per larghi tratti, se ci seguite da un pochino e ci avete ascoltato l'anno scorso, abbiamo detto Lorenzo Brown è nella questione MVP, finché le russe hanno giocato, possiamo dire. E anche quest'anno MVP di settimana va bene, ma è veramente qualcosa di più.
Su Lorenzo Brown condivido tutto quello che hai detto, non c'è nulla da aggiungere. Per il Maccabi aggiungerei sempre positiva a livello di squadra, di inserimento in squadra, la presenza di Bonzi Colson, che quindi si dimostra un giocatore di buonissima Eurolega e per l'ennesima volta smentisce tutti i dubbiosi che ogni step che ha dovuto fare, ogni gradino che ha dovuto affrontare nella sua carriera hanno detto no, era buono quello prima, adesso no, invece assolutamente lo ha dimostrato. Vedo con tutte le altre cose tutte lineari bene Chris Jones, vedo con piacere che non hai parlato tu e non ne parlo neanche io dell'Efes, perché tutto sommato eravamo semplicemente stupiti dal fatto che l'Efes fosse 2-2, addirittura era stato anche 2-1 se non sbaglio, comunque avesse un record già del 50%, che francamente è una cosa esagerata e incomprensibile per Ataman in questo periodo così inutile della competizione, nella sua visione.
L'ha detto quindi, anche Trinca, tra l'altro, quindi
settimana prossima c'è Bayern Memphis, se non sbaglio.
No, perdila tu, ma no, dai, perdila tu, dai, ti prego, perdila tu.
Potrebbe essere l'occasione per assolutamente per... Tra l'altro di Trinchieri abbiamo imparato a sapere da questa mattina che sembra un buon allenatore, ma in realtà è un personaggio che fa paura, cioè da cui bisogna rifuggere, ecco.
Sì, sì.
Questo ovviamente, vabbè, ma lasciamo stare, dai, dopo il problema di Petrucci finisce male.
No, lascia perdere, anche perché si può parlare solo in un modo in questo momento, quindi siamo anche freschi, lasciamo perdere.
No, ma dico solo che il presidente della Federazione Italiana, oltre ad aver detto di non avere rapporti con una squadra storica, fondamentale della storia della pallacanestro italiana, nonché oggi una delle due squadre più importanti, ha detto che Trinchieri sembra un buon allenatore. Ecco, questo penso che faccia già ridere, così non si debba andare oltre.
Ogni volta pensi che ci possa essere un limite al peggio e poi quando ci sono delle dichiarazioni dici ma raschiamolo un po', è veramente pazzesco, cioè I prefer not to speak, come disse il tuo carissimo amico José Mourinho, perché sennò sono nei trouble veramente tantissimo, quindi lasciamo perdere, continuiamo a parlare di Eurolega. Parliamo di Eurolega facendo veramente piccolissimo accenno anche qui alle altre partite: Stella Rossa, Bayern Monaco, esordio, diciamo impatto di Luca Vildosa interessante. La Svel domina senza mezzi termini il Baskonia, che in versione senza Marcus Howard è ovviamente un'altra squadra, ma ci mancherebbe. Che però in campionato, ti ricordi sabato scorso abbiamo detto ma dobbiamo vedere in campionato, e un sussulto l'ho avuto lo stesso.
Giocando una signora partita, la partita di domenica, ha giocato veramente una signora partita. Sono molto contento per Dalton Holmes, che poi però sta facendo in Eurolega. È una squadra che avrà una sua dimensione in Baskonia adesso, sicuramente con il ritorno di Henry, farà sicuramente delle cose interessanti. Continua a non ritenerla una squadra da playoff. Può ambire ad essere nell'otto di quelle che lotteranno, scusate il gioco di parole, che lotteranno per i playoff. Credo che questo possa farlo. Con questo vedo molto dura che li possa raggiungere. La Svel ha fatto una partita, mi dicono chi l'ha seguita per Euro Devotion, una partita in cui ha fatto esplodere ogni concetto di fisicità e di atletismo che quella squadra quando mette insieme tutte queste cose può essere pericolosa, mantenendo sempre chiaro il fatto che il livello è quello che è, quindi non sarà una squadra competitiva ad alto livello.
No, senza dubbi, penso che quando avrà questi sussulti d'orgoglio potrà vincere qualche partita, ma veramente al netto delle dichiarazioni di Tony Parker e entourage della Svel, che ha detto vorremmo vincere l'Eurolega in 5 anni, che è un'idea, ci può stare, visto il passo indietro fatto dall'anno scorso a quest'anno, però vedremo. Detto questo, la Svel farà per tutta la stagione fatica, non possiamo neanche pensare cose diverse. Il Baskonia con Pierre Henry sarà interessante. È una questione che quando tornerà Howard non so quanto possano essere compatibili loro due insieme, un po' per fisicità, un po' per stazza, sebbene Henry non abbia bisogno di avere tutti i palloni in mano per rendere, anzi, qualche dubbietto ce l'ho. Di certo era la miglior situazione per intervenire e avere molto probabilmente un contributo fattivo immediato da una persona, un giocatore di alto livello che conosce l'ambiente, conosce la situazione, si inserisce molto,
ecco,
molto più facilmente.
A proposito di ambiente, tu prima hai nominato Vildosa, ma io ho visto la partita ieri Stella Rossa Bayern in mezzo tra il derby turco e l'Olimpia. Ma Vildosa era così aggressivo offensivamente ed era così sul pezzo anche atleticamente? Sai che io non me lo ricordo, cioè io uno dei miei giocatori, per uno dei 177 miei giocatori preferiti, però me lo ricordo più, se vogliamo, ordinato, buon tiratore ma non solo tiratore, buon passatore ma non solo passatore, ma soprattutto però non me lo ricordo come guardia in grado di creare così tanti vantaggi, di essere così aggressivo offensivamente. È un'impressione mia o c'è qualcosina di diverso? Magari anche l'ambiente, la squadra in cui gioca, che gli richiede un protagonismo che forse altrove non era esattamente richiesto.
È probabile, però io credo che tanto in queste situazioni, quando stai fermo per diverso tempo, poi ti dia l'adrenalina, la voglia di dire, soprattutto reimpattando il basket di Eurolega, di cui tu fai parte nell'elite, cioè insomma in una parte molto alta dei tier. Io credo che in queste situazioni, soprattutto magari la prima, dopo che sei stato fuori per tanto tempo, hai tentato, hai avuto anche un bel po' di sfiga e pensi che sia giunto il momento di riscuotere un po', ecco, credo che possa contare anche quel fattore lì. Sicuramente Vildosa non lo è mai stato un assaltatore di canestro, comunque assaltatore di partita, agonista di altissima qualità. Non lo so, come si diceva, voglio vederla ai playoff, ecco, non voglio vederla ai playoff, voglio vederlo sul medio periodo, ecco, vediamo come sarà tra un po', perché chiaramente alla Stella Rossa gli verranno richieste delle cose che magari non gli venivano richieste in altre situazioni, soprattutto se ce n'è dove c'è un conto, se non ce n'è dove c'è un altro. Vediamo, avrà più licenza di uccidere? Sicuramente. Ucciderà con costanza? Gotugai, perché penso che a livello di talento la Stella Rossa veda Vildosa più o meno come la manna dal cielo. Gotugai, qualche riservina ce l'ho, vediamo come andrà, detto che è un giocatore di super super livello, perlomeno io la vedo così.
Sono d'accordo con te su Vildosa, vediamo, bisogna vederlo sul lungo termine. Direi che possiamo passare le note trionfali e dolenti, perché le chiamerei così, dalle stelle alle stalle delle italiane, no?
È abbastanza. Allora partiamo, come sempre in questa stagione cercheremo di partire dalle stalle, cioè da banalmente chi fa l'impresa meno importante, o chi perde male, disastro. Ecco, in questo caso partiamo dall'ultima, male, disastro, persa malissimo. L'Olimpia Milano fa una figuraccia tremenda in quel di Barcellona, giocando fondamentalmente 10 minuti, neanche ad un livello eccelso, però era stata in partita, non capendo più niente, e la cosa più preoccupante è la totale assenza di reazione, perché c'è stata un'assenza di reazione nel momento in cui il Barcellona, e esagero magari, non ha fatto niente di trascendentale, non ha tirato con percentuali pazzesche, anzi in certi casi sembrava quasi non volerla neanche chiudere così presto sta partita, ecco, ma di là c'era talmente il mortorio che non c'è stato neanche bisogno di fare qualcosa. Mi sembra tanto la sconfitta di Kazan di 30 o giù di lì della scorsa stagione, troppo brutti per essere vero, troppo brutti per anche fare delle valutazioni, cioè se facciamo delle valutazioni sull'Olimpia dopo questa partita, Messina è da licenziare, Pengos è da rimandare in NBA, eccetera eccetera eccetera, Datome non è un giocatore, non può stare in campo, ecco, tutte cose che personalmente ad ottobre mi rifiuto di dire. Però c'è sicuramente la cosa più grave tra virgolette, è l'elettrocardiogramma piatto, che posso capire in un doppio turno in trasferta, ci può stare, posso capire in determinati momenti, forse al 29 di ottobre, ecco, una remissività così, la proprio totale assenza di voglia di provare a giocarti una partita contro il Barcellona, non lo so, ecco, l'unica cosa che veramente un po' di amaro in bocca me lo lascia guardando la partita dell'Olimpia Milano di ieri è questa, non tanto la sconfitta, non tanto il grande scarto, quanto vedere dopo due quarti le braccia che cadono, la completa remissività, il fatto che il Barcellona senza far, perché se Sparta piange, Atene non ride, mettete Sparta e Atene come volete, Non è che abbia fatto chissà che e non è che sia in un momento di forma folgorante. Fosse stato contro Monaco avrei detto vabbè, ti hanno annichilito sotto tutti i punti di vista. Il Barcellona non l'ha neanche fatto. Ecco, l'unica cosa veramente preoccupante è questa. Detto che rimane il fatto che ti manca il playmaker di riserva. Da Tome è appena rientrato. Hai perso uno che ormai negli ultimi anni è primo quintetto d'Eurolega o giù di lì. Hai dei problemi che porti dietro dagli europei con condizioni fisiche variegate, il non training camp eccetera eccetera, tante criticità che nella valutazione vanno inserite, non devono essere una scusa ma vanno inserite. Ecco, l'atteggiamento secondo me è bruttino.
Allora, sì, atteggiamento bruttino. Io quei 10 minuti appunto di cui tu hai detto neanche così bene, in realtà quei 10 minuti c'è stato Brandon Davis contro il Barcellona, esatto, e niente altro, perché non si è visto niente dell'Olimpia, niente per tutta la partita, a parte quei minuti Brandon Davis. Il secondo quarto, quello in cui hanno sbagliato 9 tiri su 9 da 2, hanno segnato 2 canestri da 3, di cui uno è un regalo per una orripilante rotazione difensiva del Barcellona che lascia 10 metri a Billy Baron e tiro da 3. L'unico canestro di pallacanestro costruito dall'Olimpia è stata la tripla di Voigtmann, il quale Voigtmann però fa solo quello, ecco, e null'altro. E questo potrebbe essere alla lunga un problema. Se guardiamo alla lunga, siamo a ottobre. Ok, siamo a ottobre, rendiamoci anche conto, siamo a ottobre ancora per 2 giorni, poi non è più ottobre, quindi si comincia un attimino, siamo a inizio stagione, facciamo il discorso per l'Efes che non gliene frega niente all'inizio e tutto, ecco, io credo che Messina alleni con altri criteri rispetto a quelli di Ataman, anche perché quelli di Ataman non sono replicabili, perché sarebbe un caso da studiare assolutamente, che non può essere riprodotto neanche in laboratorio, secondo me è un cervello di quel tipo che pensa in quel modo così controculturale, lo chiamerei. Ci sono delle malissimo la partita, con delle costanti di cattiva pallacanestro che ci sono state anche nelle altre partite e che forse con un Barcellona ovviamente paghi di più. Però attenzione, la cosa più grave secondo me, io il Barcellona l'ho visto male ieri, cioè male. Allora, non mi ha fatto nessuna impressione minimamente positiva o che mi abbia lasciato delle immagini di pallacanestro di un certo tipo. Il Barcellona, come dicevi tu, quasi sembrava a un certo punto che non volesse finire questa partita, che poteva tranquillamente finire nei primi 3-4 minuti del secondo quarto. Obiettivamente è finita nel terzo con 61-41, va bene, ma è stata più una questione di inerzia. Milano ha perso di 18 punti e sotto anche di più di 20 contro una squadra che ha fatto 3 su 21 da 3. Ecco, è vero che Milano ha fatto 4 su 20 e, come ha detto Jasikevičius, potevano entrare dei nostri tiri in più, ma potevano entrare anche loro, allora sarebbe stata un'altra storia. Questo l'ha detto perché ha un grande rispetto di Messina e è furbo e sa che non vale la pena fare dichiarazioni roboanti contro una squadra allenata da Messina, perché poi potrebbe fartela pagare. Vedi la vittoria clamorosa, nettissima al Forum dell'anno delle Final Four di Colonia, in cui tutti dissero però il Barcellona è 2-0 con l'Olimpia, vince nettamente qui con anche un po' di cinema, se vogliamo, 73-56 credo fosse finita, se non sbaglio un punto di differenza rispetto al successo dell'altro giorno. Grandi dichiarazioni, siamo forti, siamo fortissimi, poi si va a Colonia e se non c'è un miracolo di Higgins vince Messina. Quindi Iasi, furbo, sa che meglio dire che se entrava qualche tiro loro era un'altra partita.
Falsissimo, tra l'altro, ma va bene, go on.
Chiaro che era falsissimo, perché anche se entravano i loro finiva probabilmente 94-55.
Ma chiaro, se entravano però quelli di Milano sarebbe cambiato ben poco, secondo me. Sarebbe stata 12 e non 27 il massimo. Va bene, ok, ma sarebbe cambiato poco.
Anche perché poi buoni tiri, no.
Ma no, ma va.
Non raccontiamo la favoletta dei buoni tiri, sì, che non sono entrati, perché non è stato così. Milano ha giocato una pallacanestro orripilante. Pangos è non so, il 15% del Pangos che io conosco e amo alla follia, sempre perché fa parte di quei 177 miei giocatori preferiti.
Ma diciamolo, ma prima o dopo Shabazz?
No, beh, Shabazz è un altro pianeta. Shabazz è una sorta di figura onirica che non so più neanche se...
Sì, che ti compare nel quindi, sonno.
Shabazz è qualcosa che muore all'alba.
È vero, cioè, sì, sì.
Non, oramai siamo a questo livello. Cioè, non so, mai se mi dicessero che va a giocare in Malesia, io prendo un aereo, voglio andare a vedere una partita di Shabazz. Cioè, questo è assolutamente, non si discute. Però... Pengos è, non so, al 15% del suo rendimento. Pengos ieri ha fatto una partita che io raramente ho visto un playmaker in Eurolega fare qualcosa di così disastroso, ma con anche dei passaggi fuori contesto, fuori da ogni linea di gioco, senza nessun senso. Non posso pensare che Pengos sia questo. È la classica, una di quelle sere in cui va tutto così. Benissimo essere, però l'Olimpia poteva perdere col Bayern e oggi non è esattamente una situazione comune perdere con il Bayern, visto che 0-5 avrebbe anche meritato, se vogliamo, di perdere. È stata fortunata a Monaco, fortunata, ha perso con l'Alba, poteva vincere, però francamente i meriti sono stati più dell'Alba. Ha vinto una partita di carattere ma tecnicamente non eccellente a Belgrado con il Partizan, e insomma, e poi ha battuto la Svel, ok, cioè, quindi ok, 4 trasferte, però è anche vero che il calendario è stato anche sufficientemente così comprensivo sinora per la tipologia di impegni. Quindi l'Olimpia finora non lo sta giocando bene, va bene, succede. Io, guarda, dal punto di vista dell'Olimpia, io sarei più contento adesso di quelle partenze 6-1, 7-1, queste robe qui, che a me francamente preoccupavano abbastanza. Dopodiché ci sono tutta una serie di cose che vanno assolutamente riviste. Al momento non stanno, ad esempio, il bilanciamento nel gioco in post, ci sono i giocatori in post. Io ho sentito Messina dire che Dishon Thomas deve abituarsi a giocare di più faccia a canestro e più lontano dal canestro. Oh, ragazzi, io non sono Messina, figurati, assolutamente non ho nessuna pretesa. Io Dishon Thomas l'ho sempre visto rendere di più spalle a canestro che faccia a canestro. Faccia a canestro poi creava un diversivo ed è stato assai efficace. Però me lo ricordo con Pitino, ad esempio, nella sua versione migliore degli ultimi anni, fare cose spalle a canestro mica da ridere. Ecco, secondo me mancano quegli equilibri lì nella mutazione di gioco rispetto all'anno scorso, mancano delle assenze. Io non vorrei parlare perché, vero, la partita di ieri Milano si sa chi manca, però dall'altra parte mancavano Mirotic, Kjuric e Sergio Martinez, che comunque ha dimostrato di essere un giocatore che nelle rotazioni di Eurolega ci sta, cosa che da questa parte Baldasso non ha mai dimostrato, perché io continuo a sentire dire manca Baldasso. Ma ragazzi, di che cosa stiamo parlando a oggi? Io auguro a Baldasso di diventare la sorpresa dell'Eurolega assoluta, però a oggi Baldasso e l'Eurolega non si sono mai incontrati, ecco.
No, Baldasso ti aiuta, che con Verona gioca Baldasso e Mitrolong, certo, e Pengo sta in tribuna e non si stanca. Penso che, certo, possa essere, esempio, solo così interpretato.
Ad esempio, mi sono chiesto perché avere due giocatori NE ieri, sostanzialmente
idem, certo, idem punto, non farmelo dire,
capita. Chi erano Ricci e l'altro era il Vitti,
sì. Sì, sì, è quello. Non, certo, cioè, punto, che senso ha? Cioè, perché se si fa male qualcuno in quei minuti lì?
Caspita, è quello, me lo sono chiesto anch'io. Poi ho detto, beh, forse lo sta facendo perché vuole oliare i meccanismi. Caspita, ma Milano non vedeva l'ora che finisse la partita. Io ho sentito l'imbarazzo di Flavio in telecronaca quando ha detto, ecco, in questo momento la partita non è interessantissima. E chiaramente non poteva dire alla Fantozzi è una cagata
pazzesca, esatto.
Alla corazzata Potionkin, però è stata una roba, una noia.
Anche
una
perché noia tu mortale. Mi spieghi 31 minuti e 32 secondi di Devon Hall ieri, nel momento in cui la partita è finita a metà del terzo quarto?
No,
ma che senso ha?
Non mi spiego niente, perché piuttosto voglio una reazione, voglio vincere 150 con Verona. Cioè, capito, è quello il discorso. Non me lo spiego. Non, si può dire, non ho capito.
No, neanch'io, è folle assoluto. Cioè, io veramente aspettavo solo che si girasse una caviglia per dirne di ogni. Non ha senso, in una partita così non ha senso. Cioè,
cosa facevano in campo certi giocatori, esattamente come mi ero chiesto durante la partita con l'Efes, quella in cui l'Efes aveva già stravinto a Milano nei playoff, cosa cavolo ci facesse in campo Melli, che poi lì spiga e Melli si è toccato un polpaccio e buonanotte. Ecco, io ci sono delle situazioni in cui bisogna, però forse la grandezza di Messina sta anche nel non dare perso niente, anche se ieri diciamo che il linguaggio del corpo anche della stessa panchina non faceva pensare che Milano cercasse qualcosa di diverso dalla doccia e l'aereo, come giustamente ha detto Flavio in telecronaca, era l'unica cosa a cui pensavano ad un certo punto. Ecco, l'unica cosa che dico di Barcellona, nulla di eclatante, è agosto 2004, è il mese in cui è nato James Nagy. 2004, io non so perché ero convinto fosse del 2002 o del 2003, no, 2004. Ecco, credo che ci siano delle cose interessanti. Ho visto dei diciottenni meno impattanti a un po' tutti i livelli.
Ci sta, ci sta. Passiamo all'impresa di settimana, quella della Virtus che batte in rimonta e a un certo punto maramaldeggiando il Real Madrid, che mi sembra fosse quasi più indietro dell'Olimpia per qualità di gioco, quindi veramente brutto. Un Real che si è affidato prima a Musa, che mi sembra al momento, e registrate quello che dico, l'abbiamo registrato, quindi rimarrà, Musa è il principale creatore di vantaggi dal palleggio dalla punta del Real Madrid di questa stagione, il che con Ezonia, Llull, Ciacio, eccetera, eccetera. Cioè, dire che Musa, ottimo giocatore, non sto mettendo in dubbio il valore, però, ragazzi, per essere il primo creatore di vantaggi è magari qualche problemino, c'è tante difficoltà, deck pazzesco. Punti interessanti della partita: la grande reazione della Virtus che sembrava Italia-Serbia, cioè nel momento in cui poi ha preso in mano le redini del gioco è arrivata una folata che loro hanno fatto, in cui loro hanno fatto cose fuori dalla loro testa completamente, la schiacciata di Cordinier, la schiacciata di Baco, tutti i canestri che arrivavano a pioggia. Pazzesco, veramente è stata una serata da ricordare, il bentornato all'Eurolega della Virtus, cosa che onestamente non mi aspettavo. Notazioni: Bellinelli 0, non punti, minuti, metto lì il punto. E questo
Mannion
è zero. Mannion a un certo punto di vista lo capisco, poi ti chiedo che cosa ne pensi dello zero alla voce minuti di Bellinelli. E un Real Madrid veramente troppo brutto per essere vero, cioè sembrava un gatto in tangenziale Tavares in difesa, che si è preso un paio di schiacciate in testa. L'ho detto, Tavares, gatto in tangenziale in difesa, cioè è una roba pazzesca. Cioè il Real è veramente brutto, ma brutto brutto. È ottobre, tutti i discorsi fatti per l'Olimpia li traslidiamo di qui, però veramente il Real è preoccupante. Ecco, vediamo poi come ne uscirà, perché ne uscirà sicuramente, vediamo come.
Hola Pablo, che tal?
E non è Escobare, Pablo.
Se gustaria parlare un pochino del baloncesto, ecco, voglio essere cattivo nei confronti di Cius Matteo. Chiaro che si può. Partiamo dal Real. Io non vorrei mai che la brutta situazione del Real Madrid attuale sminuisse quella che è stata una grandissima partita della Virtus, e quindi mi fa piacere sottolineare prima proprio la grande partita della Virtus, anche perché ci sono stati alcuni gesti tecnici. Io sono tre giorni che guardo in loop Cordinier su Tavares,
porca miseria,
credo che sia una sorta di la chiamerei così, una sorta di vendetta di tutto il genere umano normale di Eurolega contro Tavares, che ha stoppato e ridicolizzato chiunque. Adesso mi ha trovato uno che gli ha detto: senti Ciccio, hai fatto poster di tutti noi, io sono la vendetta da parte di tutti, mi hanno pagato, mi hanno ingaggiato tutti, anche solo a pensarla quella roba lì. Perché obiettivamente parte, va a sinistra, pensavo, dice questo pensa che vado a destra, no, va a sinistra, pensavo a, non so, un terzo tempo mancino al tabellone, qualcosa del genere, proteggendosi col ferro andando dall'altra parte, sapendo che c'è Tavares. No, no, invece no, no, tu sei lì a destra, bene, vengo davanti a te, ti schiaccio in testa.
Che poi non, nessuno aveva capito se fosse stato canestro o meno, cioè io anch'io ho fatto fatica, il cronista anche ha detto, sì, no vabbè, sì, la... sì, anche sì, perché la sua reazione è stata tranquilla, ha detto, per cazzi che problema c'è, se mi pagano per questo, la Michael Jordan. E io ho capito solo dopo il replay, e anche il cronista ha detto, ah no, no, è andata dentro.
Si era anche schiacciato in modo che gli rimbalzasse addosso,
esatto,
il peggio del poker, sì, proprio sì, travolto. Comunque, dopo io continuo a guardarla e mi fa impazzire. Detto questo, appunto, grande Virtus, io non avevo dubbi, cioè avevo dei seri dubbi che la Virtus potesse vincere a Madrid, però non avevo dubbi su un fatto, che nel momento in cui Teodosic iniziasse a giocare a Teodosic, tante cose, tante difficoltà Virtus, non dico che svanissero in un amen, ma si riducessero significativamente, ecco, direi questa cosa. Quindi bene tutti. Da quello che mi è piaciuto è che 10 scesi in campo della Virtus, io non ho una cosa negativa da dire di nessuno, perché anche lo stesso Jaite, che viene travolto da 45 secondi due falli, poi entra in campo e fa cose egregie, tutti. Confermo quello che ho detto settimana scorsa: Ogeleye, Bacò e Cordignier, io godo a vederli nelle mani di Scariolo. Penso a cosa possa essere, cosa potranno essere questi giocatori grazie al lavoro di Scariolo, perché vedo grandissimo potenziale in tutti questi. Il Real, ragazzi, è chiaro, era ovvio che al primo problema stagionale sarebbe saltata fuori la figura di Lazo. Lazo è un fantasma che è lì, che esiste, per le modalità in cui è arrivato l'addio, no, tutte cose abbiamo già detto, era che accadesse così. Però è evidente che, visto il rifiuto di giocare ogni possesso difensivo, perché la realtà è questa, in difesa difende solo Tavares, perché la realtà oggi è questa, è stata così col Baskonia, è stata così con la Virtus, 88 e 95 punti subiti in queste due partite. Però non puoi pensare, non difendo, tanto dietro c'è il totem e ci pensa lui. E no ragazzi, non è così semplice. E visto il rifiuto, inizio a pensare che una squadra del genere abbia bisogno, io non dico un allenatore migliore di Chus Mateo, io non mi permetto di dire che Chus Mateo non sia un cattivo allenatore, però probabilmente di una figura dalla personalità tale da essere in grado di creare delle gerarchie, perché oggi mi sembra siano tutti bravi, tutti belli, tutti forti, e su questo non c'è dubbio, in 16 probabilmente forti, forse anche 18, non lo so, però abbiamo capito da dove incomincia e dove finisce il Real. No, è quello che hai detto tu, oggi crea Musa, cioè il Real vive della creatività di Musa e basta, che gioca da ala peraltro, perché gioca da ala piccola. E allora io dico, forse, cioè, Chus Mateo ha lo status per allenare il Real? Sì, secondo me tecnicamente sì, per la sua storia. Assistente di Scariolo, assistente di Lazo, ragazzi, cioè, niente da dire. Ha la personalità per poter imporre gerarchie a gente del genere? Ni, o meglio, lo dico, forse oggi no, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo il campo. Basta, solo questo. Con questo Virtus, bene, c'erano problemi, ci sono ancora problemi, perché non è che è tutto svanito, una squadra segnava 74.7 punti e ne fa 95, allora è diventata una grande squadra d'attacco. Io credo che l'equilibrio di Scariolo, anche nelle dichiarazioni, in tutto, sia fondamentale. Io credo che molto sia in mano a Scariolo per questa situazione. Tutto sommato, dovessero battere la Svel, e ci sono tutte le possibilità di farlo, dopo sei partite sono 3-3, quindi un buonissimo record per una squadra esordiente in Eurolega.
Ma è quello che non sapeva allenare, scusami.
Sì, Scariolo, no, non aveva più l'idea di cosa fosse l'Eurolega.
È vero. Sì, Scariolo, sì, effettivamente è chiaro.
Non so se hai visto, io mi sono permesso di twittare perché l'altro giorno facevo un piccolo ragionamento tra me e me e dicevo: negli ultimi sei mesi di Scariolo ha vinto solo un Eurocup, una Supercoppa italiana e un Eurobasket. Vabbè, però ragazzi, ha perso lo scudetto contro una squadra che assolutamente non aveva chance di batterlo, cioè l'Olimpia. Cioè, ma di cosa stiamo parlando veramente? Ma la gente quando... Ma prima di... Io capisco che ti fare bellissimo, ti fare come essere innamorati, sei innamorato anche di quella che ti fa le corna o di quello che ti fa le corna. Assolutamente, anzi forse ti innamori anche di più di quello che ti fa le corna. Il discorso è così, ma si può discutere Scariolo. sa allenare, ho letto cose, è buono solo per allenare le nazionali. Ma chi è che ha detto questa gabbinaggine? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Meno male che l'hai ricordato tu, perché...
No, ma sapevo che era una cosa che ti poteva far piacere. Non lo so, io faccio veramente fatica, devo essere sincero, faccio questo outing e sono sicuro che nessuno si offenderà. I nostri ascoltatori non sono 70 milioni, però sono persone che tendenzialmente vogliono capire e capiscono tanto di basket da non farsi trascinare. Io non posso leggere
Trinchieri, quindi è scarso, vero?
Sì.
Trinchieri è scarsissimo, cioè, assolutamente.
Non posso più leggere gente che dopo una sconfitta di Messina, una sconfitta di Scariolo, due sconfitte di Messina.
Leggevo stamattina, sono 3 anni che l'Olimpia non gioca a pallacanestro.
Certo.
Che cazzo state dicendo? Scusate la franchezza, ma cosa stiamo dicendo? Poi gioca una pallacanestro che non ti piace, ok, bene, o piace a me, non piace a te, o viceversa, è un'altra cosa. Ma sono 3 anni che l'Olimpia non gioca a pallacanestro, questa è solo la dimostrazione, è la chiusura del cerchio al 28 di ottobre.
Certo, tu arrivi a un tiro dalla finale di Eurolega un anno e a 2 infortuni da un'altra Final Four in back to back e ovviamente sei uno che... Cioè, io veramente, come ti ripeto, non voglio che si offenda nessuno, però sono veramente stufo, Marcio, di leggere ogni tifoso che questo non è tifo, è ottenebrazione cerebrale, che a ogni sconfitta ma questo non sa allenare, ma questo non sa giocare. Cioè, ditelo di me, io non so giocare a pallacanestro, ditelo di queste persone qui, ma non dei scusatemi, veramente mi infervoro, anche di campioni, di super allenatori che perché perdono 2 partite su 90 magari anche male non sanno più allenare. Basta, smettetela, vogliamo fare crescere questo sport, vogliamo riportarlo in auge come lo era quando c'erano i Danilovic, i Myers eccetera. Ci lamentiamo di essere una nicchia e siamo dozzinali tanto quanto gli sport non di nicchia, perché siamo sempre a infamare dei personaggi che hanno fatto la storia di questo gioco. Ma prima di farlo fatevi un'analisi di coscienza, ma soprattutto prima di farlo attivate un pochino il neurone, ma un attimo provate a fermarvi e contare fino a 10 e dire: ma io la cosa che sto dicendo ha un senso oppure sono l'ultimo? Oppure vi faccio la domanda: voi se aveste davanti Messina e Scariolo davanti faccia a faccia, scrivereste quelle robe? Gli consigliereste come giocare, come fare drop su un pick and roll, oppure gestire Heinz che è troppo basso, o chiunque altro? Fate questo ragionamento e poi pensate, lo scrivete bene, allora vorrebbe dire che glielo dico davanti agli occhi e lui mi dà una risposta e gli faccio capire che io capisco più di basket di lui. Basta.
Sì, no, non è una cosa veramente, non è una cosa gestibile più ormai, perché poi l'Eurolega stessa ce l'ha insegnato, ogni partita, non dico che fa storia a sé, perché chiaramente ci sono i momenti più positivi, di maggiore forma, eccetera, però è una competizione che richiede gestione dello sforzo, gestione di minutaggio, di cose e tutto. Certo, possiamo chiedere a Messina, possiamo dire che siamo stupiti dall'NE di Ricci al Viti in una partita che sostanzialmente è finita dopo 23-24 minuti. Certo, lo possiamo chiedere, probabilmente ci spiegherebbe anche lui nel caso, se ci risponde, se avessimo modo di fargli questa domanda, ci spiegherebbe il perché, ma non c'è nessun problema, quello ce lo si può chiedere, ma da lì a l'Olimpia non gioca a pallacanestro, ma veramente, ma che cosa stiamo dicendo? Che cosa stiamo dicendo? Cioè, è come adesso c'è Dalia Iasi, è un altro dei grandi temi del momento, no? Iasi Kevicius è un cretino, è coso, piccolo fan di Obradovic che fa tutte queste scene solo perché copia Obradovic e tutto quanto. Ma quando si dicono queste cose, ma qualcuno ha mai guardato i criteri tecnici della difesa a tutto campo di Iasi Kevicius, di che cosa vuole fare, eccetera? No, perché poi sempre questo concetto che solo quello che vince è bravo, gli altri sono tutti dei disadattati, quelli che perdono, i 17 allenatori che perderanno l'Eurolega, ragazzi, non sanno allenare, perché tanto è chiaro, io quante volte mai sentito dirlo, ragazzi, uno tra Messina, Itudis, Matteo, Iasi Kevicius, andiamo avanti con tutte le favorite, Obradovic, quindi due Obradovic, eccetera, uno di questi vince l'Eurolega, gli altri no, quindi sono tutti cessi? Ma no, io ricordo, e dopo chiudo, penso potremmo anche chiudere, una risposta, feci una domanda durante una puntata di Area 52 a Itudis sugli allenatori in generale, su chi poteva averlo influenzato in carriera, eccetera. Mi ha detto: guarda, ti ringrazio la domanda, mi dai la possibilità di dire una cosa. Toglietevi dalla testa l'idea che gli allenatori bravi siano quelli di Eurolega e gli altri no. Perché ci sono fior di allenatori che semplicemente, rispetto a me, rispetto a tanti miei colleghi che siamo stati anche fortunati di essere stati coinvolti in un determinato movimento, in una determinata competizione, sono bravissimi, semplicemente sono stati sfortunati e per la miopia di chi ha guardato non più in là del proprio naso non hanno avuto un'occasione ad alto livello e semplicemente oggi sembrano degli allenatori che non hanno nessun valore. Ecco, la stessa cosa può essere riportata anche semplicemente a chi vince e chi perde. Quindi Iasi Kevicius è un genio e Messina un cretino. Ma no, ragazzi, ma dai, ma non scherziamo. Adesso Cariolo era quello. No, Obradovic, ti ricordi? Ti ricordi che Obradovic dopo l'Olimpia ormai era bollito? A pallacanestro Obradovic andava bene negli anni 90, certo. Nel 2000 col Panathinaikos. Solo ho letto anche questo. Ma con quel Panathinaikos vincevo anch'io. Vabbè, siamo stati.
Basta, posto cioè, così.
Vincevo anch'io, se. 6 euro lei, e vinceva anche lui, beato quello che l'ha detto,
esatto, beato chi ha la convinzione, esatto.
Io sono contento per lui, no? Ma adesso non Paracanestio, Obradovic è ampiamente superato, poi ne dà 30 alla Virtus e allora Obradovic è un genio, Scariolo non sa più che cos'è l'Eurolega perché non lo sa, e giustamente allena la Spagna perché la Spagna la squadra gliela fanno gli altri.
Basta, fermati, ti prego. Basta, ti prego.
No, veramente.
Sono già morto. Non hai bisogno di infierire sul cadavere.
Non mi accanisco sulla salma.
Esatto, bravo. Fai così. Anche perché, guardando, abbiamo detto, vabbè, la settimana scorsa, se doppio turno c'era da dire, siamo andati quasi più lunghi della settimana scorsa. Quindi vabbè. Permettiamo di contenerci dalla prossima settimana.
Sei partito in un'invettiva in cui esatto. Veramente. Accalorato.
Cul de sac non rende l'idea. Va bene, per questa settimana siamo arrivati in fondo tra serio e faceto. Come sempre la nostra analisi di Eurolega, speriamo vi piaccia, voi siete ogni settimana di più che ci ascoltate, quindi vi ringraziamo. Grazie Alberto Marzagaglia come sempre.
Grazie Simo, grazie a tutti gli ascoltatori e lettori.
Esatto, ascolt lettori, quindi grazie anche da parte mia, ovviamente appuntamento a settimana prossima.